ci sono verità nella scrittura all'interno di altre verità che sono di grandissima importanza. E nello stesso tempo non se ne parla molto. Infatti in questi giorni ho cercato nella mia libreria se vi fosse qualche libro, qualche riflessione, qualche studio che parlasse dell'ospitalità. E benché non abbia pochi libri e pochi studi anche di altri fratelli, non ne ho trovato neanche uno. Non so se voi avete qualche studio che parli dell'ospitalità o qualche trattato. È un argomento di grandissima importanza e io, prima di portarvi questo quarto messaggio, vi voglio chiedere perdono per il tono molto forte che ho usato giovedì. Mi dispiace per il tono che ho usato, e davvero mi dispiace tanto, ma credo nello stesso tempo che abbiamo detto delle verità molto molto importanti. L'ospitalità è un ministero di prezioso, di grandissima importanza. E così, vedendo, almeno nel mio studio, che non ho nulla di questo, credo che il Signore mi abbia messo in cuore di scrivere un trattato sull'ospitalità. E nella lettura che facciamo giornaliera con mia moglie, ho cominciato a tracciare, a cercare di capire quante volte, in quali termini, in quale maniera si parli nella scrittura dell'ospitalità. Ad esempio, noi stiamo leggendo la Genesi, se ricordo bene siamo arrivati al capitolo 31, è interessante ad esempio vedere Rebecca. Una delle caratteristiche che questa donna aveva per un uomo che doveva avere un compito importante: Isacco doveva portare avanti e proseguire il piano di redenzione del Signore. Vi ricordate? Il Signore gli dà ad Abramo il piano per il proprio figlio. Allora non era sufficiente soltanto una donna, non era sufficiente che fosse bella, ci voleva una donna che con altre caratteristiche fosse ospitale. Guardate, fratelli, è molto importante. E quando il servo incontra questa donna, cosa dice? Vi è posta a casa tua? Cosa risponde a questa donna? Ah, guarda, io con mio padre non ci parlo neanche. C'è posto, c'è foraggio, c'è tutto in abbondanza. E Rebecca e Isacco sono gli unici due all'interno dei patriarchi a simboleggiare Cristo e la Chiesa. Isacco non avrebbe mai potuto portare avanti il ministero che Dio gli ha fatto conoscere se non avesse avuto una donna ospitale. L'importanza di una donna consacrata è enormemente più grande di un uomo che predica. Non siete d'accordo? Una donna vi può portare in alto, ma vi può distruggere in 5 minuti. È vero o no, fratelli? Guardate alla fine del capitolo 31 del libro dei Proverbi. C'è un anziano che è lì, un uomo che sta lì alle porte della città e che viene stimato grazie a questa donna forte e virtuosa, i cui figli la lodano e il cui marito cosa dice? Molte donne si sono comportate valorosamente, ma tu le hai superate tutte. Chi può rimproverare un uomo così? Nessuno può dire niente ad un uomo così. L'importanza che ha una donna che è ospitale, generosa. Ma ci sono degli uomini che portano disprezzo al proprio marito e non possono fare quelle che vogliono. Non è possibile. Non è possibile, fratelli. Leggendo ancora nella Genesi con mia moglie, abbiamo visto a un certo punto Giacobbe che è costretto a scappare da casa sua. È vero? Il fratello Esaù lo voleva uccidere. Si è trovato, a un certo punto, ha trovato anche lui una donna, e poi Quando parlo con Labano, se ricordo bene, nel versetto 14 del capitolo 28, se ricordo bene, a un certo punto dice, forse capitolo 29, dice, Labano lo incontra e dice, tu sei carne della mia carne, ossa della mia ossa, ed abitò con lui un mese. Alla fine di questa riflessione sull'ospitalità, vedremo come Dio è colui che è l'ospitalità per eccellenza. Mi sta appassionando questo argomento, fratelli. È molto, 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 molto importante. Voglio leggere con voi, a mo' di introduzione, nel libro di Giobbe, capitolo 42, proprio alla fine della sofferenza di questo uomo, Giobbe, anche se qui sta soffrendo ancora, ma siamo proprio all'epilogo della sofferenza di quest'uomo. Il versetto 4. Dice, questo verso 4 del capitolo 42 di Giobbe, ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Che bello, fratello, eh? Meditavo questa mattina, vedevo ancora Giobbe, un uomo ricchissimo, un uomo che aveva delle proprietà, delle ricchezze che non finivano mai, addirittura aveva anche parecchi figli, è un uomo che in un giorno solo perde tutto, perde figli, ricchezze, casa, è vero? A un certo punto si ammala, viene toccato nella vita, nella carne, ed è bello perché Giobbe ha una consapevolezza grandissima. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ma ha una moglie che è stolta, che rovina la vita di Giobbe, che mette in ombra la vita di quest'uomo spirituale, che ama il Signore, un uomo alla cui fine il Signore deve dire nel capitolo 42 che Giobbe dice nel versetto 7, un certo punto, verso la fine, la mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi amici per non aver parlato di me secondo la verità, come ha fatto il mio servo Giobbe. Si è lamentato, ma parlava con verità. Non era falso, non era ipocrita. E ha dovuto dire alla moglie, sei una donna insensata, ti è piaciuto quando vestivi di marca, no? Ti è piaciuto quando andavamo in centro a comprare i bei vestiti? Ti è piaciuto quando vivevi nella villa grandissima, avevi servi, camerieri? Era bello, ti è piaciuto. E quante volte hai detto, grazie Signore, ma com'è buono il nostro Dio, quante cose ci dà. Adesso che tutto questo ti viene meno, cosa dici? Ma lascia perdere questo Dio. Una moglie, fratelli, vi può portare in alto, ma vi può anche disprezzare. Ragazzi, ascoltatelo questo messaggio, aprite gli occhi. Volete davvero servire il Signore? Fate molta attenzione. Perché potreste avere anche dei buoni progetti, ma la vostra moglie potrebbe demolirli tutti. Tutti ve li può demolire. E voi vivrete tra l'incudine e il martello. Vorreste, ma non potete, perché non potete divorziare, non esiste il divorzio agli occhi di Dio. E quanti uomini ho visto piangere per aver fatto delle scelte sbagliate, ma era bella quella ragazza, ma può anche essere viceversa, può anche essere l'uomo che è sbagliato. Oppure sono sbagliato tutti e due e vanno d'accordo. È possibile? O no? Non c'è nessun problema, siamo uguali. L'ospitalità è una cosa grandiosa, è un ministero, è uno strumento che Dio mette a nostra disposizione. Abbiamo detto, per dimostrare fedeltà cristiana, ricchezza, sacrifici che Dio gradisce, per dimostrare amore fraterno, bontà, comunione fraterna, per dimostrare tante cose, fratelli. è uno strumento straordinario. Se ci priviamo di questo strumento, diventiamo poveri, diventiamo insensibili, diventiamo davvero dei credenti formalisti, religiosi. È uno strumento di incoraggiamento. Penso ai fratelli giovani, giovani nella fede, che potremmo invitare a casa, averli insieme, poter parlare. Non ho bisogno di dire quello che faccio io, però è bello domani, se al Signore piacerà, verrà Francesco con la sua ragazza, leggeremo insieme, mangeremo insieme, e sarà un momento per dire come va. Il Signore ti benedica. Francesco, coraggio, vai avanti. È vero o no, fratelli? Ci manca qualcosa da mangiare a casa nostra? Non avete niente da mangiare oggi? Avete bisogno di qualche casa per mangiare? No, non è questo il problema. Non è un problema di cibo, fratelli. Che incoraggiamento si possono dare ai giovani nella fede. Dai, vieni a casa stasera, stiamo insieme. È bello perché si può aiutare gli scoraggiati. Fratello, ti vedo triste, ma sai, davanti a un piatto di pasta, magari un piatto di pane e pomodoro, perché no? Un po' di vino, che volete? E di poter dire, fratello, ti vedo triste, ma è successo qualcosa? Non ti vedo mai in piazza, ti vedo isolato, ma tu sai, e si può aiutare. È vero o no, fratelli? Si può amministrare questo strumento ed essere un gran bene per la Chiesa. Pensa ad esempio che l'ospitalità può essere uno strumento di riconciliazione. A un certo punto mi rendo conto che c'è qualcuno che non mi guarda più, non ci guarda più come prima. Forse non ci saluta, forse noi pensiamo che lui abbia o lei abbia qualcosa contro di noi. Allora è difficile andare a dire, ma che è successo? Ti ho fatto qualcosa? Però, fratello, domenica vieni a mangiare a casa. Dai, sabato a mezzogiorno, ci facciamo un po' di pane e pomodoro. Fratello, scusami, perdonami se te lo dico, ma ti ho fatto qualcosa, ho visto un po'... E magari gli abbiamo fatto veramente qualcosa. E possiamo ristabilire la comunione. Voi lo sapete che i migliori contratti si fanno a cena? Cosa fanno i grandi uomini? Queste persone che devono portare avanti delle aziende. Ci sono le cene di lavoro, sono fatte apposta. Come ha fatto Acab a impropocchiare Josafat? Seconda Cronache 18. Come ha fatto? Quando è arrivato Josafat, cosa ha fatto Acab? Ha ammazzato tanti animali. Ma come ti è generoso questo uomo? Mangiamo insieme. Poi ha detto, vuoi venire alla guerra con me? E beh, con un'atmosfera di quella, come quella, come si fa a dire di no? È vero? Possiamo usarlo come strumento di esortazione. A volte ci sono delle situazioni che sono poco chiare, situazioni di freddezza, a volte situazioni anche di peccato. Allora è difficile andare da un fratello, da una sorella e dire, ma prova a casa, nell'atmosfera, magari un bicchiere di vino, e poter dire, fratello, scusami se te lo dico, però non è bello quello che stai facendo. È qualcosa di diverso che andare lì ufficialmente e buttare in faccia tutto e dire non ci piaccio come vivi tu, stai vivendo nel peccato. Quante cose può fare l'ospitalità, è vero, fratelli? Questa atmosfera di amicizia, di amore, di comunione, poter aiutare a recuperare i nostri fratelli, poter dimostrare amicizia, poter dimostrare amore, poter dimostrare, poter dire con i fatti, io ho capito che tutto quello che ho non mi appartiene. Meditavo ancora questa mattina scrivendo questo libretto, sono andato nella prima cronica, capitolo 29, quando Davide voleva costruire il tempio al Signore. E lui non poteva farlo perché era un uomo di sangue. Però a un certo punto Davide dice, io ho messo a disposizione tutto quello che il Signore mi ha dato. E poi dice, a un certo punto Davide, se ricordo bene, versetto 7, verso la fine dice, chi vuole fare oggi un'offerta al Signore? Ma è straordinario, ma come? È tutto del Signore che vuole fare un'offerta al Signore. E il popolo risponde in modo eccezionale, bellissimo. Porta più di quanto serviva per poter costruire il Tempio. E Davide cosa fa? Non può fare a meno di adorare e lodare il Signore. Dice, ma Signore. E comincia a dire, ma chi sono io? Ma chi è questo popolo che abbiamo potuto darti tanto volenterosamente? E alla fine Davide dice, ma Signore, noi che cosa siamo in realtà? Non siamo degli stranieri, siamo passeggeri, non siamo, siamo persone che durano poco, siamo come un'ombra che passa. E poi dice, tutto quello che ti abbiamo dato in realtà era già tuo. Abbiamo preso, ti abbiamo dato quello che già ti apparteneva. Se non c'è questa consapevolezza, guai a chi entra a casa mia e guai a chi mi tocca il portafoglio. Ma se c'è questa consapevolezza, allora sarà messo tutto per il bene della testimonianza. È vero o no, fratelli? Il famoso Caterpillar, no? Che vediamo oggi in diverse parti, eccetera, perché ha letto questo libro, Dio dirige i miei affari. Come vi dicevo, all'inizio della mia conversione ho letto parecchie biografie e sono stato molto molto incoraggiato da quelle che leggevo. Quest'uomo che diceva, aveva un'azienda con parecchie persone, che diceva, io non dico quanto do al Signore, io dico quanto prendo per me di quelli che Dio mi dà. E lui prendeva il 5% di tutto il ricavato. È la migliore azienda che c'è nel mondo, esiste ancora oggi. Dio mette la benedizione. Quando noi viviamo queste consapevolezze, e le viviamo veramente, quando non le viviamo, fratello, possiamo avere tutti i soldi che vogliamo, anche la casa più bella. Siamo poveri. Siamo miserabili. Siamo miserabili, sapete perché? Perché nelle nostre mani stiamo stringendo qualcosa che dobbiamo lasciare. Ce lo teniamo forte. Ma poi, siccome siamo di passaggio e siamo stranieri, dobbiamo lasciare tutto. Che miseria. Io non dico al Signore quanto gli do, ma quanto io prendo da quelle cose mi dà. Che differenza, no? Volete litigare? Volete avere la certezza di avere dei problemi con i fratelli? Dovete toccare i figli, i soldi e il modo di vestire. E voi avrete la certezza che vi siete fatti dei nemici. Non ci credete? Provate. Gli avete tolto il giocattolo. E quando togliete il giocattolo, è finita. Guardate le persone che lasciano le assemblee, se ne vanno in giro. Provate a chiedere qual è la ragione. No, perché lui mi ha detto, perché lui mi ha tolto. Io ero un anziano, non lo sono più, ero un predicatore, non lo sono più. Era qua, e me ne vado da un'altra parte. Ma ha tolto il giocattolo. Che bello quando un uomo può mostrare umiltà davanti ad un messaggio, davanti a delle situazioni difficili, complicate. Dire con umiltà, io servo il Signore perché mi ha salvato. E voglio far vedere alla Chiesa che non servo il Signore perché sono un predicatore, o perché mi hanno dato il contentino, o perché sono un anziano, ma perché sono salvato. Che bello, fratelli. Uomini, donne, così. Che il Signore davvero ce li dia del continuo in questa Chiesa. L'ospitalità è dimostrazione di unità. Venite nel libro degli Atti. Nel libro degli Atti andiamo nel capitolo 2. Avevo qui un passo che parla di unità, non lo leggiamo, in Efesini capitolo 2, per chi prende appunti, versetti 14 a 16, come il Signore nella sua, con il suo sacrificio ha proprio lui stesso creato l'unità. Perché dice proprio in quel passo lì che noi siamo un solo popolo, un solo corpo e un solo uomo nuovo. Allora, quando io do da mangiare e questo mangiare passa attraverso la mia bocca, questo cibo va a beneficiare anche le mie braccia, le mie gambe. È vero? E questa è l'unità della Chiesa. E nel capitolo 2 di Atti, versetti 44 e 45. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Come l'ho fatto arrivare qui, fratelli? C'è soltanto un segreto per arrivare qui. Non si arriva così dall'oggi al domani e non si arriva in maniera automatica, è vero? Perché ad esempio i soldi hanno un potere particolare. È difficile che si staccano le mani. Hanno una colla particolare, non si staccano mai le mani. Poi dal portafoglio, ma non escono proprio. Ma non perché non vogliamo darli, eh? Perché c'è questa colla proprio che non vuole uscire. Non si vuole staccare. A volte mi trovo in diverse assemblee, dove anche conosco fratelli che stanno molto bene, essendo gli zoccoli di Satana, no? Dlin, 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 dlin. È difficile, è una colla particolare, non si stacca. Ci vuole un liquido particolare per togliere questa colla dal portafoglio, ad esempio. E questo liquido si trova nel versetto 42 del capitolo 2. Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Che dice il Signore? Che cosa mi sta insegnando il Signore? Cosa abbiamo letto in Giobbe? Io ti faccio le domande, Signore, tu insegnami. Adesso ho parlato io, e quante sciocchezze ho detto in tutti i capitoli di Giobbe. Le ho dette con onestà, è vero, ma quante sciocchezze che ho detto. Però adesso, Signore, è meglio che parli tu, e che io devo ascoltare. Vediamo qui, a un certo punto viene detto, erano perseveranti nella comunione fraterna, cioè nel condividere ciò che è buono, ciò che non è buono, le sofferenze, ciò che il Signore ha voluto comunicarci, nel rompere il pane, cioè nella cena del Signore, come stiamo facendo questa mattina, nelle preghiere. Allora, quando c'è questa perseveranza, non questa incostanza, non si ho tempo, non se non ho niente da fare, ma quando c'è questa perseveranza, si è messi ai piedi della parola di Dio e ci lasciamo insegnare, come ha detto Giobbe, allora diventiamo un corpo solo nella pratica. Erano insieme, avevano ogni cosa in comune. E quando vedevano dei fratelli che non stavano bene, non erano calcolatori. Ma guarda, ho una casa in più da qualche parte, ma c'è un fratello che è senza casa. Io la vendo per mio fratello. Perché la vendo per mio fratello? Perché non è mia. Perché appartiene al Signore? Come faccio a sapere che i beni che Dio mi affida sono stati acquistati per la gloria di Dio, secondo come è piaciuto al Signore? Quando nasce un bisogno, e li mettiamo a disposizione del Signore. Non quando qualcuno vuole chiederci qualcosa per fare del superfluo, quando c'è il bisogno veramente. Allora, quando noi diamo, come abbiamo fatto ad esempio in questi giorni, che mi hai fatto l'offerta per questi fratelli, e si poteva fare molto di più ovviamente, allora noi capiamo se sono soldi che il Dio ci ha dato o che io ho lavorato. E tu devi stare attento a chiedermeli. Capitolo 4 di Atti, versetti 32 e 33. La moltitudine di quelli che avevano creduto erano d'un sol cuore ed un'anima sola. Non vi era chi dicesse su alcune delle cose che possedeva. Guardate, fratelli, non sono parole vuote queste. Ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con gran potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra di loro. C'è sempre la benedizione quando noi viviamo secondo la parola. C'è sempre la benedizione, fratello. Ecco perché Dio, ad un certo punto nel capitolo 5, l'abbiamo anche detto l'altra volta, si è trovato costretto a giudicare Anania e Saffira. Perché erano dei credenti ipocriti, erano dei credenti teorici, volevano apparire consacrati, ma stavano minando l'unità. Hai venduto questo terreno? Ma tienitelo per te. Ma chi ti ha chiesto niente? Lo dicono gli apostoli, ti ha chiesto qualcosa qualcuno? Qualcuno ha detto no, no, devi dare tutto? No, non ti ha detto nessuno questo. Potevi tenere tutto per te. E invece tu hai detto delle menzogne. Tu hai messo il piccone alle fondamenta di un'unità che lo Spirito Santo sta costruendo qui. E tu stai facendo questo. Quante volte, fratelli, diamo delle picconate alle fondamenta della Chiesa. È vero? Quando non siamo consacrati, quando non siamo impegnati per l'opera di Dio, quando non doniamo per quanto noi possiamo, no, per quello che vogliamo. Leggetelo, 2 Corinzi, capitolo 8, capitolo 9. L'Apostolo Paolo lo dice, 1 Corinzi, capitolo 16. Cosa dice? I credenti non davano quelle che volevano, davano quelle che potevano. È diverso. E allora lì si capisce come questi credenti, come questo passo dice, non vi era nessuno che dicesse alcuna delle cose. Diceva che dicesse su alcune delle cose che possedeva, ma tutto era messo in comune tra di loro. Il segreto si trova qui. Se non doniamo, vuol dire che noi abbiamo capito e siamo stati ingannati, sedotti da un principio di anticristo. Tu sei Dio della tua vita. Quando arriverà il giorno in cui studieremo questo capitolo 2 di Prima Giovanni, c'è proprio un principio dell'anticristo. Sei tu il Dio della tua vita. Sei tu che devi gestire, nessuno si deve permettere di dirti qualcosa, perché tu sei Dio del tuo tempo, dei tuoi soldi, della tua casa, del tuo ministero, tutto. E questo è davvero, spero che questa mattina non stia usando ancora un tono forte, spero che nessuno si offenda, perché è un messaggio che sto predicando prima di tutto a me, perché è facile per me dire questa è la mia casa. Ti piace la mia casa? È facile dire questo. È difficile dire è quello che Dio mi ha donato e me l'ha dato per il bene, anche per il bene dei miei fratelli. Ebbene, fratelli, questi stavano minando l'unità della Chiesa e il Signore è dovuto intervenire per non permettere che questa Chiesa che viveva l'unità fosse così minacciata e la testimonianza svilita da persone che non sono consacrate. Ma è bello anche per far vedere i nostri figli, per far vedere quelli che vivono intorno a noi. Avere una casa aperta, è bello questo. Ve l'ho detto tante volte, non mi stancherò mai di dirlo, quel bel incontro con quel fratello messicano, Alberto Sanchez, quando mi ha chiamato e mi ha detto: se vuoi servire il Signore, devi fare in modo che la tua casa deve essere una succursale della Chiesa locale, se no non puoi servire il Signore. Non la fare troppo bella, perché qualcuno entrando deve avere paura di rompere qualche soprammobile. Falla bella, però, dove tutti possono entrare. E lasciatemi dire che ci sono delle ricchezze enormi quando si ospita. Quando non si ospita, ci priviamo di tante ricchezze. Una cosa triste. Come deve essere esercitata l'ospitalità? Ancora qualche parola, poi mi fermo. Mi dispiace, deve avere un po' di pazienza. Giovedì vorrei portare a termine questo modesto pensiero. Come deve essere esercitata l'ospitalità? Torniamo a Prima Pietro, da uno dei passi dove siamo partiti. Prima Pietro, capitolo 4. Io ho messo alcune cose qui, molto, molto, molto veloci. Prima Pietro 4, leggiamo il versetto 9. Notate l'imperativo, siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Ecco, Questa è la prima caratteristica che deve essere eliminata nell'ospitalità, cioè non dobbiamo ospitare le persone a casa perché deve essere un'occasione per lamentarci o per parlare male di qualcuno, è vero? Il monorì è una cosa molto molto brutta. Se voi andate nel capitolo 14 dei Numeri, troverete che il popolo del Signore per 10 volte ha mormorato contro il Signore, si è lamentato. Il mormorio è una cosa brutta perché è come una persona che si mette addosso e che parla di continuo e dà fastidio. No, l'ospitalità deve essere uno strumento di edificazione e di costruzione, un motivo di incoraggiamento, di amore, di amicizia. Non per poter mormorare e per poter parlare male delle persone. A volte è brutto quando invitiamo delle persone e poi vanno via e parlano male di quelle che hanno visto a casa nostra. Questo è molto brutto, perché questo frena l'ospitalità, o meglio, frena l'ospitare questa persona che parla male perché è uscita di casa. Questa è una cosa molto brutta. E non voglio parlarvi delle mie esperienze, perché l'abbiamo vissuto questo. È veramente brutto fare questo. Non è neanche un'occasione per poter dire, guarda, io ospito, ma gli altri non lo fanno però. Non deve essere così. Come non deve essere così tutti i servizi che facciamo per la Chiesa, all'interno della Chiesa, come può essere un agape, può essere altre cose. Se qualcuno non può servire all'agape, va bene, ma che non serva. Facciamolo noi. Ma non dobbiamo dire, però quella non lo fa mai. Perché quella persona che non lo fa, oltre al fatto che deve vergognarsi, si sta privando di un bene del Signore. Si sta privando di qualcosa dove Dio vuole dare la sua benedizione. Evidentemente non è interessato ai beni del Signore. E allora sarà sempre povero. Sempre povero. L'ospitalità deve essere fatta con gioia. Atti capitolo 2, torniamo ad Atti. Atti capitolo 2, l'ospitalità deve essere fatta con gioia. Capitolo 2, versetto 46. Il versetto dopo che noi abbiamo letto il 45. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Sorella, non è importante che tu faccia un pranzo matrimoniale. Non è questo il problema. Anche una piccola cosa, fatta con gioia, è una grande cosa. Non dire, io ho i figli e non posso, io sono troppo impegnato e non posso. Perché queste sono menzogne. Ci metti in ridicolo una cosa del genere. Non dire, la casa è troppo piccola, non lo posso fare. Non dire neanche, non ho soldi. Perché è sufficiente un chilo di farina per fare un po' di pizza. Sono sciocchezze queste. Che oltre a non farlo, ci metti in ridicolo pure. Ci mette in ridicolo. Per diverso tempo abbiamo abitato in una casa di 42 metri quadri e oltre a essere mia moglie c'era anche un'altra famiglia con noi. E giù c'era una televisione privata, la TVC 44, dove ogni tanto si preparava un caffè, qualcosa e portavamo a questi ragazzi che facevano questi programmi che poi si vedevano nel milanese. E così queste persone a un certo punto ci hanno detto, vorreste fare dei programmi anche voi? E pensate, gratis, ci hanno dato mezz'ora a settimana per fare i programmi in televisione. E tutto il milanese vedeva questo. E dal momento che noi non avevamo tanta capacità, eravamo proprio all'inizio anche della nostra conversione, allora abbiamo chiamato altri fratelli fuori per farci dare una mano, che cantassero, che predicassero, e così via. E ogni settimana avevamo, se ricordo bene, almeno 15 persone a pranzo, in una casa di 42 metri quadri. Non dire casa mia è piccola, perché il Signore allarga i muri. Non essere sordo a questo messaggio, fratello. non privarti di un bene come l'ospitalità. Perché oltre ad essere un comandamento, è uno strumento prezioso per il bene della Chiesa. E io so che questa Chiesa è ospitale. Infatti è difficile avere un fratello a pranzo, perché bisogna prenotarlo mesi prima. La sorella Vincenza ci sta provando l'anno scorso. Ancora non ci è riuscita. Ma non desistere, eh? Non desistere. Prima o poi ci riuscirai. È bello questo, fratelli. È bello perché il cristianesimo non si ferma ad un incontro. Continua. E infine, Romani capitolo 12. L'ospitalità deve essere esercitata con amore e con premura. Guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo, Romani 12, il versetto 12. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, guardate, esercitando con premura l'ospitalità. È la stessa parola che noi troviamo in 2 Pietro 1,5, dove nella versione Luzzi è tradotto proprio mettere ogni premura, tutto l'impegno. Fratello, impegnati. Sorella, impegnati, mettici tutta la premura. È bellissimo questo. Però guardate, davvero dobbiamo terminare, perché ripeto, è un argomento che mi sta parlando davvero molto. Guardate, fratelli, quando l'Apostolo Paolo comincia a parlare del modo in cui i credenti devono vivere insieme, nei rapporti interpersonali, nei rapporti con la Chiesa, nei carismi spirituali, quando, fratelli? Solo quando c'è la consacrazione. Se non c'è la consacrazione, sono tutte parole vuote. Non lo faremo mai. Perché ci piegheremo sempre su noi stessi. Diremo sempre, vabbè, ma per te è facile, va bene perché tu hai l'oro fisso, va bene perché tu non hai figli, va bene perché tu non hai qua. Diremo sempre le stesse cose. Ma quando c'è la consacrazione, non esiste nessun ostacolo. Tutto è possibile, nei limiti che Dio ci consente. Allora, fratelli, voglio parlarvi ancora di questo, se il Signore piacerà giovedì. Spero che non vi stanchiate e che davvero possa essere uno sprono maggiore, forse a guardarci un po' nell'interiore. Io quando leggo, studio la parola di Dio, davanti a me passa il film della mia vita, perché altrimenti a cosa serve? Sto facendo io così. Se io mi metto a predicare queste cose, questa mattina sto predicando queste cose, i fratelli che mi stanno guardando, ma che cosa stanno dicendo? Stanno dicendo, ma proprio lui parla? O stanno dicendo, sì, quello che ha detto è biblico, ma è anche un fratello che lo fa. Che film sta passando davanti alla mia vita? Che film questa mattina passa davanti a te? Non privarti dei doni del Signore. È uno dei doni più belli che Dio ci ha dato, è l'ospitalità. Amen. Amen.